Vogliamo vedere adesso riguardo all'evangelizzazione e voglio chiedervi qual è la vostra preoccupazione principale quando evangelizzate. Quando voi state evangelizzando, quando vi incontrate con un familiare, con un amico, con uno sconosciuto, qual è la vostra preoccupazione? Cioè qual è il fine che volete raggiungere? Forse volete che quella persona ascolti. Forse volete anche parlargli di un aspetto riguardo a Dio, forse parlargli della fine dei tempi, forse parlargli di come Dio è così buono. Quindi qual è la vostra preoccupazione principale? Questa è una domanda che ci possiamo fare, perché ci aiuta a fissare quello che studieremo oggi. Perché quando noi pensiamo alla preoccupazione principale che noi abbiamo, dobbiamo farla nostra secondo ciò che è scritto, possiamo dire. Quindi possiamo pensare a Paolo, ai discepoli, a ciò che dice Gesù, di qual era la loro responsabilità. Andate in Matteo 28, versetto 19. Perché una delle cose che noi dobbiamo, possiamo dire, rimuovere dalle nostre menti è che un credente non necessita di una chiamata speciale per evangelizzare o un dono particolare per evangelizzare, per essere un portatore della buona notizia, perché qualsiasi credente è chiamato a evangelizzare. Tante volte sappiamo, pensiamo che qualcuno è più talentoso nel parlare, qualcuno ha più conoscenza riguardo al Vangelo, ma questo non rimuove a ogni singolo credente dal suo compito di evangelizzare. Dio si serve di tutto. Nella scrittura, facendo il riferimento, si fa sempre questo esempio: si è servito anche di un asino per parlare a un essere umano e che fosse convinto di peccato. Ovviamente, trasferendo quella verità, noi sappiamo che nella Chiesa ogni figlio di Dio ha conosciuto il Vangelo. Quindi è già preparato per condividere quel messaggio. La cosa che noi dobbiamo fare di più è sempre raffinarci nel come presentiamo il Vangelo e quale fine dobbiamo raggiungere attraverso il Vangelo. E Matteo 28, 19 dice: andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli. Perciò il punto è: qualsiasi persona di qualsiasi nazione dove può diventare un discepolo, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e dice insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Perciò pensate, Gesù sta affidando questo ai discepoli e gli dice di insegnare agli altri le cose che Gesù gli sta comandando di ubbidire, possiamo dire. E quindi i discepoli avrebbero dovuto insegnare ad altri questo mandato a noi stessi. Quindi noi abbiamo la responsabilità di andare nella nostra vita e fare discepoli. Il fate è un comandamento, un imperativo. Dobbiamo evangelizzare, dobbiamo fare discepoli. Come? Battezzandoli. Il battesimo, lo sappiamo, accade come un simbolo di una nuova nascita che è accaduta. E poi dice insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ovviamente qua non è scritto esplicitamente, ma ovviamente qua abbiamo il momento in cui uno evangelizza, il momento in cui la persona ascolta il Vangelo, nasce di nuovo, riconosce che Cristo, il suo Signore, è stato perdonato dai suoi peccati attraverso l'opera di Cristo, si battezza nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e lui prosegue la sua vita imparando a osservare tutte le cose che il Signore ha comandate. Perciò possiamo dire tutta la vita cristiana è riassunta, possiamo dire, in quello che Gesù dice, ma soprattutto sottolineando ciò che i discepoli devono fare. Questo che noi dobbiamo fare non è cambiato per noi. E guardate Atti 19, perché qua abbiamo visto in Matteo 28 che dobbiamo fare discepoli insegnando loro. E in Atti 19:8 vediamo che Paolo ha fatto proprio quello. Dal versetto 1 leggiamo che Paolo si trova ad Efeso, alla fine del versetto 1, e poi al versetto 8 dice che entrò nella sinagoga e qui parlò con molta franchezza per 3 mesi, esponendo discorsi persuasivi le cose relative al regno di Dio. E poi dice al versetto 9, ma siccome alcuni si ostinavano e rifiutavano di credere dicendo male della nuova via davanti alla folla, egli, ritiratosi da loro, separò i discepoli e insegnava ogni giorno nella scuola di Tirano. Quindi quello che vogliamo vedere al versetto 9 è che Paolo stava facendo quello, stava facendo discepoli, andava in ogni sinagoga, insegnava le scritture, l'Antico Testamento, mostrava che Gesù era il Cristo sulla base di ciò che era scritto. E cosa succedeva? Qua si crea che alcuni si ostinano e rifiutano di credere, versetto 9, parlavano male della nuova via, parlavano male dei credenti, di questo insegnamento. E Paolo cosa fa? Separa coloro che avrebbero seguito, che avrebbero vissuto secondo l'insegnamento di Cristo. Quindi Paolo faceva quello, andava, faceva discepoli e insegnava loro. E in questo caso lui li sta separando, e perciò possiamo dire noi dobbiamo portare a una persona a chi ubbidisca a Cristo, a chi ubbidisca. Questo è il fine dell'evangelizzazione. Non è che conosca Cristo e sia felice nella sua vita, è chi ubbidisca e che possa riconoscere, prima di cosa, che non può ubbidire a Cristo perché è un peccatore, e che possa riconoscere in modo, in secondo luogo, che cosa? Che affinché lui possa essere perdonato da quel peccato che gli impedisce di ubbidire, deve riconoscere il perdono di Cristo. Però la chiamata in Romani 1 anche dice che è la fede che porta all'ubbidienza. Quindi la nostra evangelizzazione deve essere molto precisa, perché deve portare le persone a ubbidire. E pensate in quel contesto. Dice che alcuni si ostinavano e rifiutavano di credere dicendo male della nuova via davanti alla folla, e Paolo, ritiratosi da loro, separò i discepoli e insegnava ogni giorno nella scuola di Tirano. Perciò possiamo pensare che l'essere separato per ricevere insegnamento riguardo a Cristo aveva anche un prezzo, che tu andavi contro la folla. Invece i discepoli, i veri discepoli, erano lì fermi a imparare perché desideravano ubbidire al loro Signore. Perciò è importante per noi, quando evangelizziamo, il fine della nostra evangelizzazione è che il Signore lavori nel loro cuore affinché loro ubbidiscano a ciò che è scritto. Questo è molto importante. Non si basa su cose secondarie. I discepoli, da quello che abbiamo visto, ricevevano insegnamento dalla scrittura continuamente, perché dice insegnava ogni giorno. Noi tante volte abbiamo difficoltà per incontrarci mercoledì e domenica. Loro ogni giorno, e in mezzo alle difficoltà. E lì c'erano più difficoltà, noi viviamo nell'abbondanza. Lì ogni giorno. E guardate quello che Paolo scrive ai credenti di Efeso, che sono quelli proprio che Paolo gli stava insegnando le scritture. Efesini, andate in Efesini, capitolo 1, versetto 13, Paolo dice: in lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, dice, e avendo creduto in lui avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. E quindi qua quello che possiamo sottolineare, quelle persone di Atti che abbiamo visto che erano stati separati e ricevevano insegnamento continuo da parte di Paolo ogni giorno, avevano ascoltato che cosa? La parola della verità, versetto 13, il Vangelo della vostra salvezza. Perciò possiamo aggiungere altri principi. L'evangelizzazione deve portare a che una persona ubbidisca a Cristo, e deve portare a che, per chi ubbidiscano, devono sentire la parola della verità e il Vangelo della vostra salvezza. È il Vangelo, diciamo, la parola è la verità, è la scrittura, il Vangelo, il messaggio che contiene la scrittura, che porta a che un peccatore possa riflettere sulla propria condizione di peccato, la santità di Dio, la separazione e il bisogno che ha di Cristo. Quindi questa è l'evangelizzazione. E riflettiamo su questo. Riflettiamo noi come quotidianamente evangelizziamo le persone. Come oggigiorno ci sono tanti modi di evangelizzare. O quando uno va al bar, 2 minuti, o quando uno incontra una persona viaggiando, o possiamo pensare al lavoro, con la famiglia, con familiari, al telefono, Facebook, tante cose, a tu per tu. Ma voi state portando le persone affinché ascoltino un messaggio biblico che porterà quella persona a dire: tu ti dovrai sottomettere a Cristo? Perché questo è il fine. E noi dobbiamo portare le persone lì. C'è il Vangelo della prosperità. Il Vangelo della prosperità presenta tutta un'altra cosa. La prosperità è la vita. Marito, Dio ti darà un marito. Soldi, Dio ti darà dei soldi. Malattie, non avrai malattie. C'è un muratore che sta lavorando a casa nostra. Yoshi mi raccontava che a Messina un pastore, dove lui frequentava una chiesa, diceva che il suo pastore l'ha detto che il credente non può prendersi il Covid. Quindi non è quello il punto. E quindi quello che stiamo mostrando è che il Vangelo non porta queste promesse, non porta guarigioni fisiche. Porta che cosa? Che una persona si sottometta a Cristo, creda nel suo sacrificio per essere perdonato dai suoi peccati e poi continui a ricevere un sano insegnamento. Quindi questi sono aspetti, punti importanti per noi. E questa, come abbiamo detto all'inizio, è una responsabilità per ognuno di noi. Uno potrebbe dire: io non sono bravo nell'insegnare la scrittura. Vediamo che Paolo insegnava la scrittura, perciò lui apriva i rotoli e insegnava. E noi sappiamo, non tutti sono in grado di insegnare. Questo è, ha senso dire così. Però la realtà è questa. Ogni persona che è nata di nuovo è nata di nuovo perché ha ascoltato il Vangelo. Chi ha ascoltato il Vangelo, già con la propria vita e quel messaggio che ha sentito quando è nato di nuovo, è in grado di evangelizzare. Quindi non c'è il bisogno di fare studi per capire che cosa è il Vangelo. Possiamo dire, l'unica cosa che noi dobbiamo fare è andare sugli stessi passi che abbiamo conosciuti, che parlano di peccato, di santità, che parlano del sacrificio di Cristo. Cristo è stato abbandonato. Perché Cristo è stato abbandonato? E questo è qualcosa di cui arricchisce la nostra evangelizzazione. Perché è buono che noi parliamo alle persone. Ma vi posso dire, il nostro parlare arriva a un punto che deve portare a che una persona guardi il testo e dica: è scritto. Lì è quando possiamo dire: non siamo più noi, ma è ciò che è scritto. Ciò che è scritto è quello che convince le persone. Quindi il punto è che ognuno di noi è stato salvato da un messaggio, il Vangelo, e per questo motivo noi siamo in grado di comunicarlo ad altri. Perciò ci chiediamo, ed è una domanda difficile da porre alla Chiesa: noi conosciamo che cos'è il Vangelo? Se voi dovresti scrivere in un fogliettino che cos'è il Vangelo, cosa risponderesti? Forse qualcuno scriverebbe i primi quattro libri del Nuovo Testamento. Quali sono i Vangeli? Ma noi sappiamo che cos'è il Vangelo, perché questo è il fondamento di tutto. Questo è importante, rispondere a queste domande. E il Vangelo è Gesù Cristo e Lui crocifisso. È il messaggio che annuncia che un peccatore può essere riconciliato e perdonato dai suoi peccati attraverso il sacrificio di Gesù Cristo. E non è solo quello, quello possiamo dire è il cuore. Quello viene spiegato a sua volta con che cosa? Dio santo, l'uomo un peccatore, è separato da Dio, l'opera di Cristo, la vita di Cristo è quella che Dio rivela all'uomo affinché possa credere ed essere perdonato dai suoi peccati. Quindi molto importante. sapere, conosciamo che cos'è il Vangelo, possiamo scriverlo in un foglio e dire questo è ciò che credo, e potete farlo per la prossima volta. Poi io dirò la definizione di Vangelo, non dovete dirlo a voce alta, potete scriverlo in un modo personale, portarlo qua, io poi settimana prossima darò la definizione che cosa è il Vangelo, e voi nel vostro intimo potresti dire sono fuori, ho sbagliato, e lì chiedere aiuto anche a tu per tu. Ma è importante, la Chiesa, c'è un famoso predicatore che diceva che il suo ministero non era tanto proteggere la Chiesa da quelli di fuori, ma il suo ministero principale era proteggere la Chiesa della Chiesa stessa, perché la Chiesa stessa è quella che deve crescere, è all'interno della Chiesa, dalla Chiesa. Tante volte anche Paolo lo dice agli Efesini, sorgeranno tra di voi falsi insegnanti, e quindi è nella Chiesa stessa che tante volte le persone hanno bisogno di istruzione per capire che cosa è il Vangelo e come evangelizzare. E sembra qualcosa di scontato, ma tante volte non lo è. Quindi la nostra responsabilità come credenti è fare discepoli affinché loro nel futuro ubbidiscano al Signore. E lo facciamo presentando la parola della verità, il Vangelo, come leggiamo in Matteo 28. E questa è una chiamata individuale, e l'evangelizzare è qualcosa di individuale. Ed è una responsabilità anche della Chiesa, ma che non necessariamente si va tutti fuori, è qualcosa che a tu per tu si fa. Ed è molto importante che ogni membro sia preparato nel sapere come presentare il Vangelo. Non stiamo parlando di qualcosa che è tutto strumentalizzato. Il credente deve sapere come condividere il Vangelo, deve sapere come accogliere una persona nuova che entra nella nostra Chiesa e presentargli il Vangelo. Perché quella persona è entrata da noi proprio per conoscere come può essere perdonata dai suoi peccati e come può dipendere da Cristo sulla base del sacrificio di Cristo. Quindi noi siamo chiamati a questo, a presentare questo messaggio che porta all'ubbidienza. E c'è anche davanti a questa nostra responsabilità, c'è un punto molto importante, che è l'essere fedeli quando evangelizziamo. Noi dobbiamo essere fedeli. Possiamo dire la fedeltà è per eccellenza, dice uno studioso, la fedeltà è per eccellenza la qualità che Dio richiede da noi. Se tu vuoi sapere come devi essere, riassumerlo per modo di dire, devi essere fedele. Fedele, che significa corrispondere alla verità, conformarti all'originale, possiamo dire. Perciò noi dobbiamo essere fedeli al Vangelo. Dobbiamo essere fedeli al contenuto che c'è in quel messaggio. Infatti Paolo finirà la sua prima lettera a Timoteo dicendo custodisci il deposito, custodisci la verità. Il messaggio è Cristo e la Chiesa deve essere pronta per poter proclamare quel messaggio, essere fedeli così come è stato tramandato. Quindi noi dobbiamo essere fedeli quando evangelizziamo. Simone ha parlato domenica del giudizio dei non credenti, dei credenti. Ci sarà un giudizio severo, dove ogni opera verrà valutata. E una volta, parlando del giudizio, avevo detto di che in un certo modo l'arrivare al giudizio è qualcosa di cui, ok, arrivo al giudizio e sto pensando nell'eternità. Quindi, però il punto è, io dovrò passare attraverso un giudizio. Quindi è equilibrato dire sì, aspetta l'eternità, ma come ha detto bene Simone, c'è il giudizio dove io renderò conto per ogni cosa. E in questo giudizio io renderò conto anche di come ho evangelizzato, come ho presentato il Vangelo, come ogni parola che è uscita dalla mia bocca si è corrisposto a ciò che è scritto. Giudicherà le motivazioni, Signore. E questo è importante. Perciò noi dobbiamo essere fedeli al messaggio del Vangelo. Il Vangelo che possiamo riassumere come la buona notizia, ed è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Andate in Romani 1:16, perché qua vediamo che nell'essere responsabili, nell'essere fedeli, nell'evangelizzare, la nostra preoccupazione principale deve essere quale? Quella di rimanere fedeli al messaggio, perché il messaggio, dice Paolo, infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è che cosa? Potenza di Dio. Che, qual è la potenza che salva una persona? L'evangelista? No. Che cosa è? Il messaggio. Il messaggio. Non è la persona. Perciò il nostro focus, il nostro punto principale, non è basato su di noi. Quando noi stiamo evangelizzando, non dobbiamo pensare a io devo essere bravo, devo sapere come pregare, come presentare questo. Sì, quello sì, è importante, perché ci aiuta a come presentare fedelmente il messaggio. Ma alla fine ciò che cambierà quella persona non sono io, ma è il messaggio. E perciò il mio interesse è, mentre sto parlando, riflettere come presento bene il messaggio. Come presento bene il messaggio? A volte lo presenterò, se una persona che è accanto a me posso vederla di continuo, lo presenterò, forse un giorno parlerò della santità, del peccato, e gestirò le verità bibliche, perché sono un essere umano, non sto mandando un messaggio che è da A a Z e lo devo dire in un colpo. Sarò saggio nel presentare il messaggio, però presenterò quel messaggio, perché quel messaggio è la potenza di Dio. Quindi è come dire, noi ci dovremmo concentrare sul messaggio. Dice la salvezza di chiunque crede, e l'enfasi qua è chiunque crede, un messaggio che deve portare una persona a credere. Sappiamo dai Vangeli, Vangelo di Giovanni, queste cose furono scritte affinché crediate. Le cose che sono state scritte furono affinché una persona creda in quelle cose che sono state scritte. Perciò, se noi apriamo il Vangelo di Giovanni, dobbiamo spiegare ciò che è scritto in Giovanni, perché quelle cose furono scritte affinché uno creda in Gesù Cristo. Perciò pensate all'importanza di conoscere il messaggio, di essere fedeli al messaggio e di concentrarci che io devo presentare quel messaggio in un modo fedele. Perciò, domanda, ci concentriamo di più sulla persona che abbiamo davanti a noi quando evangelizziamo? Ci concentriamo di più sui bisogni della persona che è davanti a noi quando evangelizziamo? Ci concentriamo di più su come noi dobbiamo presentare il Vangelo? O ci concentriamo sul messaggio stesso? Perché esso è potenza di Dio. Il Vangelo è l'istrumento di Dio per la salvezza dei peccatori. Perciò non adulterare il messaggio. Non cambiarlo, non adattarlo, non modificarlo. Devi preoccuparti per il messaggio stesso. Ora, può darsi che uno dice, dove, come imparo il messaggio? Ok, torniamo alla stessa domanda. Il Vangelo che salva è lo stesso messaggio che noi dobbiamo essere in grado di comunicare. Allo stesso tempo, quel messaggio che presentiamo deve essere confermato che è il vero messaggio da altre persone all'interno della Chiesa. Che può darsi che uno pensa, io evangelizzo, ma sta parlando non del Vangelo, ma sta parlando di altre cose. Due cose, può darsi di che quella persona non è stata istruita a dirgli questo è il messaggio del Vangelo, o può darsi, la seconda opzione, che quella persona non ha mai sentito il Vangelo ed è il momento in cui può ricevere il Vangelo. Possiamo pensare a questo, che tutti i nostri sforzi devono essere nel presentare, ascoltate, in modo chiaro, senza manipolazione e in modo semplice il Vangelo. Questa è la nostra preoccupazione, presentare il messaggio in un modo chiaro, senza manipolazione e in un modo semplice. Il messaggio è il perdono dei peccati attraverso l'opera spiatrice di Cristo. Infatti, Prima Corinzi 2, andate in Prima Corinzi 2, dal versetto 1 dice, e io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parole o di sapienza, poiché mi proposi di non saper altro fra voi fuorché che cosa? Gesù Cristo e Lui crocifisso. È il Messia messo in croce. Il Messia, un giudeo, sapeva che era Dio incarnato, era un uomo, ma che allo stesso tempo era Dio. E questo uomo Dio era morto sulla croce per espiare i peccati del popolo. Isaia 53. Quindi, molto importante quello che Paolo sta dicendo. Predicava che cosa Gesù Cristo e Lui crocifisso. E lui si affidava a questo messaggio. Guardate, lui dice che non era andato da loro con eccellenza di parola o di sapienza. Non sta pensando a presentare il messaggio in un modo, possiamo dire, ingegnoso, eloquente, manipolando psicologicamente. No, lui si concentrava solo sul messaggio. Questo era il suo enfasi. Il perdono dei peccati attraverso l'opera di Cristo. E questo perché? Perché era così importante presentare Cristo? Perché, lo abbiamo letto prima, perché Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che Egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Presentiamo Cristo, che può essere la salvezza oggigiorno, se non è la loro salvezza, nel futuro sarà colui che li giudicherà. Apocalisse 20, il grande trono bianco. Non c'è più ritorno. Chi muore e non si è ravveduto, l'aspetta l'inferno. Giudizio e inferno. E Paolo predicava questo. Guardate anche il versetto 3. Dice, io sono stato preso da voi con debolezza, con timore, con gran temore, tremore. Qua, sentendo un po' alcuni studiosi, la debolezza, timore, gran temore, tremore, proviene da che cosa? Dal fatto che lui è sottomesso al Signore, deve presentare questo messaggio in un modo fedele. E quindi lui era preso di loro con debolezza, con timore, con gran temore, nel presentare Gesù Cristo e Lui crocifisso. Quindi lui era caratterizzato da questo. E guardate, il versetto 1 dice, non era venuto con eccellenza di parole e di sapienza. E poi il versetto 4 dice che la sua parola, la sua predicazione non consisteva in che cosa? In discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Quindi non si basava in discorsi persuasivi. Pensate un po' ai filosofi di quell'epoca, erano molto eloquenti. E si dice tanto che Paolo non sapeva parlare bene, questo lo accusano anche i corinzi, ma sappiamo che quell'accusa sta provenendo da falsi insegnanti, perché Paolo era molto preparato. Paolo era stato preparato da Gamaliele, sicuramente una persona che sapeva esporre le scritture e difendere, e allo stesso tempo aveva una buona comunicazione. In questo caso lui non si sta affidando a quello, possiamo dire, ma si sta affidando a che cosa? A presentare Cristo. Gesù Cristo e Lui crocifisso. Perciò, domanda molto facile da rispondere. Che cosa dobbiamo presentare quando evangelizziamo? Gesù, la sua opera. Queste sono le cose che dobbiamo presentare. Guai a presentare altro che non sia questo. Guai a promettere a delle persone qualcosa che non sia il perdono dei peccati. In questa chiesa noi offriamo questo attraverso ciò che Cristo ha fatto. Questo messaggio deve, anche se sarà, possiamo dire, molto incentrato su Cristo, quel messaggio sarà quello che Dio userà per salvare i suoi. C'è un principio che è il messaggio che noi predichiamo, che noi annunciamo, è il messaggio che il non credente rifiuterà. Questo è naturalmente. Ma quello stesso messaggio è lo stesso messaggio che li può salvare. La differenza in che lo rifiutino o che lo abbraccino è l'intervento di Dio nella propria vita, nella vita di queste persone. Ma guardate, il messaggio non cambia. Non potremo far nulla perché qualcuno creda, semplicemente essere fedeli al messaggio del Vangelo. c'è un commento che dice: la fede degli ascoltatori di Paolo manifestava che era stata prodotta dall'opera dello Spirito Santo e della potenza del Vangelo. Perciò, se noi vogliamo che il Signore operi, siamo fedeli al messaggio. Siamo fedeli al messaggio. Lui, secondo la sua volontà, secondo la sua provvidenza, i suoi tempi, in alcuni casi, lui deciderà di usare la nostra evangelizzazione. Forse non sarà uno, ma sarà una evangelizzazione da tante persone che poi porterà a quella persona. Guardate Atti 18. Paolo predicava con debolezza, con timore, con gran temore. E dice che Paolo si trova in Atti 18, al versetto 1. Dopo questi fatti, egli lasciò Atene e si recò a Corinto, a quelli che poi lui andò a predicare, quello che abbiamo letto prima. E poi dice, al versetto 4, che ogni sabato insegnava nella sinagoga e persuadeva giudei e greci. E poi dice, quando Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo si dedicò completamente alla parola, testimoniando ai giudei che cosa? Qual era la sua evangelizzazione? Che Gesù era il Cristo. Ma poiché essi facevano opposizione e lo insultavano, egli scosse le sue vesti e disse loro: il vostro sangue ricada sul vostro capo, io ne sono netto, da ora in poi andrò dai pagani. Perciò guardate come lui faceva. Il versetto 11 dice che egli rimase là a Corinto un anno e sei mesi, che cosa? Insegnando tra di loro la parola di Dio. E qual è questa parola? Quella che abbiamo letto prima, che lui insegnava che Gesù era il Cristo. Come operò Dio in quella sua evangelizzazione? Più tardi dirà di non andarsene via, di rimanere, perché Dio ha un popolo lì e si servirà di quella evangelizzazione fedele di Paolo. E lo Spirito Santo userà ciò che Paolo sta dicendo per convincere le persone di peccato e indirizzarle a Cristo affinché credano in Lui. Però Paolo che cosa era? Era fedele. Perciò chiediamoci, noi tante volte pensiamo, la nostra Chiesa deve crescere. Noi vogliamo una Chiesa come prima, 80 persone, 100 persone. Ma noi ci dobbiamo chiedere, noi stiamo presentando il Vangelo? Questa è la prima domanda che dobbiamo fare. Perché se noi a questa prima domanda di presentare Gesù Cristo e Lui crocifisso, noi diciamo sì, noi stiamo fedelmente predicando il Vangelo come faceva Paolo, se non entra nessuno nella nostra Chiesa che viene salvato con il tempo, io sono tranquillo, perché il mio compito non è che la Chiesa cresca, il mio compito è che sia fedele al messaggio, affinché Dio nella sua volontà, se vuole, secondo la sua chiamata, chiamerà persone a ravvedimento e fede. E questo non è qualcosa che noi possiamo controllare. Perciò chiediamoci, se noi siamo così, come tante volte sento, scoraggiati, ma noi siamo fedeli al Vangelo? Seconda domanda, se siamo fedeli, non ci dobbiamo preoccupare, Dio chiamerà i suoi. Noi ci adoperiamo a presentare fedelmente questo messaggio e lasciamo che il Signore usi la sua parola conforme alla sua volontà. Ma nel frattempo noi dobbiamo assicurarci di che il nostro Vangelo è sano come quello che è scritto. Questa è una evangelizzazione biblica, quello che Paolo faceva. E il messaggio riguarda che cosa? Gesù Cristo e Lui crocifisso, quello che Lui ha fatto per redimere i peccatori. E ascoltate, il messaggio non riguarda i bisogni sentimentali delle persone ferite o quello che dovrebbero fare per meritare la benedizione di Dio. Il messaggio del Vangelo non è quello. Se abbiamo fatto quello, dobbiamo proprio chiedere perdono al Signore, perché quello non è il Vangelo, non è neanche quello che Lui promette. Quindi il messaggio non riguarda i bisogni sentimentali delle persone ferite o quello che dovrebbero fare per meritare la benedizione di Dio, ma riguarda Gesù Cristo e Lui crocifisso. domanda: qual è la vostra preoccupazione principale quando evangelizziamo? Dovremmo rispondere il messaggio. Comunicare fedelmente il messaggio. E questo, possiamo dire, questo ci deve sfidare. Noi da qua non dobbiamo andarcene via dicendo sono un grande evangelista o evangelisco così bene, perché il messaggio sempre ci presenta una sfida. Ogni situazione in cui ci troveremo è un nuovo tempo per evangelizzare, per riflettere riguardo ciò che ci ha salvato noi, il messaggio del Vangelo. Possiamo dire, quando noi evangelizziamo qualcun altro, ci stiamo noi stessi predicando quel Vangelo nuovamente, perché ci stiamo ricordando come Dio ci ha salvato e presentiamo lo stesso messaggio agli altri. Ma questo ci sfida ad approfondire ciò che è scritto, ad approfondire se io quello che sto presentando è proprio ciò che devo fare. Allo stesso tempo, questo messaggio ci responsabilizza. Noi siamo responsabili. Stiamo annunciando la buona notizia di che il Figlio di Dio si è incarnato ed è morto su una croce per perdonare i peccatori. Noi non stiamo portando una raccomandata dall'Agenzia delle Entrate, stiamo portando un messaggio che riguarda il Figlio di Dio, il Dio eterno che si è incarnato per morire al posto di peccatori. Questo è lo che noi dobbiamo presentare. E in ultimo, questo messaggio ci deve incoraggiare. Incoraggiare perché più conosciamo la parola, più conosciamo il Vangelo, più ci arricchisce a noi. Il Vangelo non solo salva, ma il Vangelo santifica. Quando noi riconosciamo la nostra incapacità dinanzi a Dio, insufficienza, ci rifugiamo nel fatto che Cristo ci ha perdonato dinanzi a Dio. E allo stesso tempo ci incoraggia a che cosa? A annunziare quel perdono attraverso Cristo ai non credenti, affinché loro possano sì essere perdonati, ma soprattutto adorare quel Dio che si è incarnato ed è morto per i peccatori. Quindi ricordiamoci di questo: la nostra preoccupazione principale quando evangelizziamo è presentare fedelmente il messaggio del Vangelo. Non è il messaggero il punto è quel messaggio. E se noi basiamo questa verità nell'evangelizzare, ci rimuoviamo da noi stessi e rimane che cosa? Quella verità, che è quella che Dio può usare, perché è la sua potenza per salvare chiunque crede. Preghiamo.